Pagine,
pagine,
fogli,
fogli,
parole,
parole.
Pagine,
pagine,
fogli,
fogli,
parole,
parole. Pagine,
pagine,
fogli,
fogli,
parole,
parole.
Cari amici, bentrovati da Chiara Spolettini tra le pagine, i fogli e le parole di 105 FM, la Radio Vaticana in diretta. Oggi a guidare le nostre divagazioni la parola memoria, una parola che indica un insieme di attività ovviamente psichiche che consentono di fissare e richiamare le percezioni nella coscienza o nell'inconscio e quindi di riprodurre nozioni, comportamenti ed esperienze vissute nel tempo. Memoria che è un ricordo, un recupero di informazioni. C'è la memoria poi che si trasferisce fisicamente in un oggetto, la memoria del computer, sinonimo di archivio, memoria stampata in un testo, in un romanzo, una biografia. Il concetto di memoria è dunque sinonimo di qualcosa che è stato, qualcosa di vissuto, un insieme di esperienze fisiche ed emozionali o storiche. Parlare di memoria significa anche ricordare qualcuno per quello che ha fatto o non ha fatto, per la sua esperienza, e la cultura collettiva può averne memoria o meno. A ricordarci diverse esperienze religiose, diverse memorie, fino all'8 dicembre il Museo di Castel Sant'Angelo che ospita la mostra I Papi della Memoria, appunto. È con noi oggi per parlarcene in modo un po' più approfondito il professor Mario Lollighetti, curatore della mostra. Ben trovato.
Buongiorno.
Allora, Castel Sant'Angelo ospiterà dunque tra le sue mura questa mostra fino all'8 dicembre, I Papi della Memoria. Quale memoria? Di cosa stiamo parlando?
Allora, la correggo subito una piccola cosa. La mostra è stata prorogata fino a tutto il mese di gennaio.
Benissimo.
Quindi questa
allora
è una notizia che è bene che gli ascoltatori sappiano.
Perfetto.
Avranno più tempo per visitare la mostra se vogliono, naturalmente. Quale memoria tratta la mostra? Tratta la memoria dei papi che hanno agito nel mondo cattolico, nel mondo cristiano, nei vari settori, ma soprattutto nell'ambito della città di Roma, nei settori della, ovviamente della fede, ma quello non è tanto il nostro compito spiegarlo, ma quanto nella cultura, negli interventi sul patrimonio storico artistico, nell'incentivo alle nuove forme di arte, di architettura, di cultura in generale, poi nel progresso delle scienze anche e poi in generale in tutte le attività che riguardano l'azione dell'uomo, con particolare riguardo alla città di Roma.
Professore, lei ha selezionato un centinaio di documenti storici, capolavori d'arte, come ci ha detto, provenienti dalle raccolte vaticane e da alcuni fra i principali musei di tutta Italia per raccontare nello specifico che cosa, quale aspetto di queste figure.
Allora, l'aspetto che noi volevamo sottolineare è l'importanza dell'azione del pontificato romano nella città di Roma, in Italia e nel mondo, in questi settori che ho elencato prima. Ci siamo fissati però delle date per riuscire a scegliere in mezzo al mare magnum che l'attività dei pontefici romani è stata. E quindi abbiamo scelto le date di due giubilei, l'indizione del primo giubileo del 1300 da parte di Bonifacio VIII Caetani e l'indizione dell'ultimo giubileo, quello del 2000. All'interno di questo ovviamente le figure dei papi sono moltissime e non c'è papa che non sia significativo in un settore o nell'altro, quindi abbiamo dovuto fare obbligatoriamente una scelta drastica e molto severa in un certo senso, perché sono rimaste escluse figure di pontefici probabilmente molto noti o molto amati, e io ho avuto lamentele da alcuni visitatori che non hanno trovato figure di papi che loro conoscevano o apprezzavano in modo particolare. Però a parte questo, noi abbiamo individuato all'interno di questo periodo storico cronologico individuato dei segmenti culturali particolarmente significativi, cioè il ristabilimento del potere temporale a Roma dopo lo scisma d'Occidente, quindi l'attività dei pontefici che riportano la sede del governo a Roma e ridanno alla città di Roma la sua centralità e la sua dignità, la Roma del Rinascimento, del primo e del secondo Rinascimento, lo shock del sacco di Roma e poi la Controriforma, la Roma del Barocco, la Roma trionfante del Barocco, poi il Settecento, l'azione dei pontefici diciamo illuminati del Settecento, la restaurazione pontificia ottocentesca, fino a finire con l'epoca contemporanea, tutto il Novecento, fino alle figure degli ultimi pontefici regnanti.
E come è organizzata praticamente la mostra? C'è un percorso cronologico?
Sì, c'è un percorso cronologico, storico e culturale. Inizia appunto dal 300 con gli antefatti, anche all'indizione del giubileo, quindi le figure di di Papa Celestino V, la figura di Papa Celestino V, che istituì la festa della perdonanza all'Aquila, a cui si ispirò Bonifacio VIII per l'indizione del Giubileo del 1300. E poi da questo momento iniziale un percorso cronologico individuato in questi settori storico-culturali che ho prima evidenziato, che sono tra l'altro distinti in mostra, ben evidente, dai colori degli allestimenti delle singole sezioni. Quindi ogni sezione che si riferisce a un determinato periodo cronologico, a un determinato ambito culturale, ha un suo colore particolare che lo individua. All'interno di questi segmenti, di questi settori, abbiamo esposto opere particolarmente significative che non sono semplicemente i ritratti dei pontefici, che sarebbe stato un po' ovvio in scultura o in pittura, ma sono opere commissionate da questi pontefici, opere che con questi pontefici hanno avuto relazioni e che da loro hanno avuto impulso. Per esempio, per fare un esempio, la Roma del primo Rinascimento è la Roma del, oltre che il ristabilimento del potere pontificio, la Roma della scoperta della cultura antiquaria, le donazioni dei grandi bronzi capitolini al Campidoglio per istituire il primo museo del mondo, probabilmente il primo museo occidentale del mondo da parte di Sisto IV della Rovere. Allora abbiamo esposto, oltre al ritratto, alla figura del pontefice, anche una copia dello spinario capitolino, non potendo ovviamente spostare l'originale bronzo perché è troppo delicato e troppo prezioso, una copia contemporanea per far vedere qual è stato l'apporto dei papi alla cultura del primo Rinascimento, alla riscoperta dell'antiquaria in senso lato, dell'umanesimo e così via.
Questa sezione di che colore è? A che colore corrisponde?
Questa sezione, la prima sezione, ha un colore giallo, e perché è il colore dell'oro, del Rinascimento, della rinascita. E in questa sezione sono esposti a opere dei pittori che operarono, gli artisti che operarono a Roma nel primo 400, quindi Pisanello, Gentile da Fabriano, in degli freschi staccati, frammenti di freschi staccati, ma siamo riusciti ad ottenere dal Vaticano, grazie all'intercessione del direttore dei Musei Vaticani, il professor Paolucci, che tra l'altro è il presidente del comitato scientifico della mostra, uno dei meravigliosi angeli di Melozzo Forlì staccati dall'abside dei Santi Apostoli a Roma e conservati in Vaticano, pittore rarissimo anche perché perseguitato dalla sorte. Poi abbiamo un ritratto di Paolo II Barbo, il grande papa collezionista, che proviene dal Palazzo Venezia, e sempre preferita la figura di Paolo II Barbo per il suo gusto antiquario e la passione per l'antico, il dittico quiriniano che viene da Brescia, che è un straordinario dittico d'avorio di età ellenistica probabilmente, montato con delle montature quattrocentesche in argento dorato sontuosissime. E poi in questa prima sezione, oltre al ritratto di Sisto IV della Roma di Tiziano, per esempio, al meraviglioso busto di San Rossore di Donatello, che proviene da Pisa, mi fa venire in mente che un altro dei fili conduttori della mostra, oltre naturalmente all'omaggio alla figura dei pontefici romani nella città di Roma e in generale nell'orbe cristiano, è anche quella un omaggio all'attività di recupero dei capolavori di arte da parte delle forze dell'ordine, il nucleo di tutela dei Carabinieri, sì, la Guardia di Finanza e la Polizia di Stato, per cui all'interno del percorso sono presenti opportunamente segnalate opere che sono state recuperate, ritrovate dopo furti, dopo vendite o esportazioni illecite all'estero, eccetera, ritrovate dalle forze dell'ordine. Ma ci tengo a dirlo, sono soltanto opere che abbiano attinenza con il percorso e con i temi scientifici trattati nella mostra.
Nella mostra, per quanto riguarda l'organizzazione, ha visto la collaborazione del Centro Europeo per il Turismo presieduto da Giuseppe Lepore. Che cosa mi chiedevo anche in previsione dei turisti che ci saranno a Natale, di quelli che ci sono stati quest'estate, che cosa vuole dire all'estero questa mostra, che cosa vuole raccontare nello specifico del nostro paese, oltre ovviamente l'arte, la bellezza?
Lei ha fatto benissimo a citare il Centro Europeo del Turismo e la Cultura, che è attivo da molti anni in questo settore e soprattutto con un particolare occhio di riguardo ai rapporti con le autorità ecclesiastiche e con le forze dell'ordine, che sono forse due dei pilastri dell'ordine costituito nel nostro paese. Cosa può rappresentare all'estero questa mostra, oltre ovviamente a tutto il discorso sulla cultura, sull'arte, che, per cui l'Italia è ben nota? Può spiegare agli stranieri e ai numerosi visitatori, potrà spiegare anche la particolare attenzione che noi poniamo su questo settore per comunicare l'attività che c'è stata nei secoli continuamente di crescita culturale del nostro paese, attività che, è bene sottolinearlo, non si interrompe, come dicono alcuni, quando cessa un certo patrocinio ecclesiastico nei confronti delle arti, perché in realtà invece questo patrocinio non cessa mai, magari assume forme differenti, perché ovviamente l'arte si è evoluta e il linguaggio artistico è differente, però malgrado questo la Chiesa Cattolica continua a essere molto attenta anche al linguaggio dell'arte, che è un grande linguaggio di comunicazione. Noi speriamo che ci sia all'interno della mostra la riconoscibilità di un percorso mentale che noi vogliamo sia chiaro. Abbiamo voluto che fosse chiaro in questa legge. Per cui l'allestimento è un allestimento anche fatto di rimandi, di richiami, di la figura del pontefice, ma le opere che il pontefice ha commissionato o l'attività per cui è stato importante. Per esempio, esponiamo degli strumenti scientifici seicenteschi molto belli anche artisticamente, che furono oggetto di un furto dal Museo Copernicano e ritrovati dalle forze dell'ordine, perché gli strumenti scientifici sono legati, questi in particolare, alla figura di Papa Gregorio XIII Buoncompagni, che tra l'altro è famosissimo, oltre all'attività naturalmente di pontefice, pastorale, eccetera, per essere stato l'ispiratore della riforma del calendario, che da lui prende il nome, il calendario gregoriano. Allora, la figura del pontefice, che tra l'altro è rappresentato da un bel ritratto, eppure sottolineata la sua importanza, il suo essere una persona fondamentale per la storia della cultura e per il nostro vivere nel mondo moderno, paradossalmente dal 600 ci porta ad oggi, proprio per l'attività scientifica che è testimoniata da questi strumenti di ricerca che la Chiesa patrocinava anche.
Mi pare di capire che dietro a queste figure importanti della storia comunque religiosa mondiale è preponderante in questa mostra l'aspetto umano, anche dell'uomo che si occupa di altro, di scienza, di arte, di cultura. Allora, in base a cosa la selezione di alcune figure piuttosto che di altre? Proprio forse questa può essere stata un motivo di selezione.
Sì, noi abbiamo voluto selezionare quelle figure che sono, al nostro giudizio, ma è un giudizio umano e quindi come tale fallace, sono quelle che maggiormente illuminano determinati momenti della storia in generale, poi della cultura, della storia dell'arte, della ricerca, del pensiero scientifico, filosofico e della religione, anche se onestamente devo dire l'aspetto religioso non competeva a noi, non sarebbe stato nostro compito trattarlo e quindi è un pochino in secondo piano rispetto ad altri aspetti, perché ci saranno altre persone più titolate di noi a trattare gli aspetti religiosi. Quello che poi ci interessava in modo particolare è il rapporto dei pontefici con gli artisti. Ci sono determinati papi che si sono identificati quasi totalmente con degli artisti che loro proteggevano e naturalmente viceversa. Ci sono questi artisti che hanno operato a servizio, se si può usare questo termine, l'arte non è mai servizio di nessuno, ma insomma che si sono molto immedesimati con le volontà politiche o artistiche o culturali di determinati pontefici. Pensiamo a Michelangelo per la Sistina, pensiamo a Raffaello per le Stanze Vaticane, pensiamo a Bernini per aver codificato il prototipo aulico della ritrattistica imperiale papale che tutto il mondo ha copiato e ha voluto.
E quanto la memoria di questi pontefici, il loro operato, le loro commissioni, oggi è presente, è un valido esempio per noi, e quanto dovrebbe invece esserlo, non lo è?
Allora, per un romano come me, per una persona che vive nella città di Roma, la memoria di questi papi è costantemente presente. Io dico sempre, ma non tanto scherzando, anche abbastanza seriamente, lo insegno anche ai miei studenti all'università, che per conoscere l'architettura a Roma e la storia della cultura e dell'arte a Roma bisogna conoscere gli stemmi papali, perché Roma è tutta connotata, ogni singolo passo, ogni cantone, su ogni monumento, dalle insegne araldiche delle famiglie papali, siano le api dei Barberini o i gigli dei Farnese o le palle dei Medici e così via, perché questo modo di comunicare da parte dei pontefici voleva dire non soltanto sottolineare l'importanza della loro famiglia e del loro operato, ma sottolineare il fatto che l'attività della Chiesa a Roma si esplicitava attraverso delle forme tangibili, che sono le forme dell'architettura, dei grandi monumenti, delle fontane, che poi erano tra l'altro dei servizi civili, non ci scordiamo, uno dei grandi risultati del pontificato romano nei secoli, ma soprattutto nel 400, nel 500 e nel 600, è stato quello di portare l'acqua degli acquedotti a Roma. Le mostre delle acque, l'acqua Paola, l'acqua Felice, eccetera, eccetera, erano un'offerta da parte del pontefice Rognante alla cittadinanza per gli usi della comodità. Cioè l'acqua corrente nelle case è qualcosa di molto recente, risale alla fine dell'Ottocento probabilmente. Prima tutti avevano il pozzo, se erano fortunati o se erano grandi famiglie avevano l'acqua a disposizione nel cortile del palazzo, ma se no dovevano andare alle fontane pubbliche, e quindi fornire l'acqua alle fontane pubbliche, portare dell'acqua potabile, pulita, controllata e abbondante era un compito sociale che il pontificato romano assolve. E naturalmente il Papa Felice, penso alla mostra dell'acqua Felice di Papa Sisto V Peretti, che si chiama Felice, ma in questo caso il Papa contento di aver offerto alla cittadinanza questo bene prezioso che è l'acqua, lo voleva sottolineare in qualche maniera. Per esempio, questo è un esempio per far vedere quanto sia importante l'azione che si manifesta anche proprio in una prassi architettonica, una prassi urbanistica, una prassi civica. Pensiamo alle piazze, alla sistemazione delle piazze, alla salubrità e all'igiene delle strade cittadine, la pavimentazione delle strade. Sono tutte opere che per uno che vive a Roma abbiamo tutti i giorni sotto gli occhi e forse non gli prestiamo la dovuta attenzione, ma dobbiamo pensare quanto qualcuno ha pensato di voler fare queste cose per noi.
Anche nel completare poi la preparazione dello spirito del cittadino che magari non sapeva leggere, però sapeva guardare i dipinti, interpretarli.
Vabbè, questo è il vecchio discorso della certo. Biblia Pauperum, sì, sì, cioè sì. La religione spiegata con le immagini, che naturalmente è stata sempre preponderante sì. per il cristianesimo cattolico.
Goethe scriveva: dove vien meno l'interesse, vien meno anche la memoria. Chi viene a vedere questa mostra? Perché consiglia di venire al museo?
Allora, io consiglio di venire a vedere la mostra perché è un arricchimento per lo spirito, perché è una fonte di conoscenza, perché fornisce delle informazioni, delle chiavi di lettura che altrimenti possono sfuggire.
L'arte in tutte le sue espressioni, nel momento in cui si confronta con i grandi interrogativi dell'esistenza, con i temi fondamentali da cui deriva il senso del vivere, può assumere una valenza religiosa e trasformarsi in un percorso di profonda riflessione interiore e di spiritualità.
Sempre io sostengo che ci si può avvicinare a un'opera d'arte in un'infinità di modi differenti. Il più comune, quello che tutti adoperano, è quello del mi piace, non mi piace, è bello e brutto, ma è soltanto uno degli infiniti modi di avvicinarsi a un'opera d'arte, e forse non nemmeno il principale, perché un'opera d'arte nasconde dietro di sé una quantità di significati che sono culturali, che sono storici, che sono sociali, che sono economici, che sono politici, eccetera, eccetera. Naturalmente non abbiamo l'ambizione di avere spiegato tutto questo, però abbiamo il desiderio di aver fornito degli spunti e forse di aver stimolato la curiosità del visitatore per il recupero della memoria che queste opere ci trasmettono.
Professore, spesso i pontefici, appunto l'abbiamo detto tanto, erano anche grandi mecenati, commissionavano ad artisti da tutto il mondo sculture, opere d'arte, edifici. Perché oggi non è più così o così tanto? Riusciamo a farci un'idea delle personalità dei pontefici attraverso scritti, memorie, ma anche attraverso dipinti e ritratti di noti e importanti artisti e pittori? Ha colto questa occasione inserendo nella mostra anche importanti opere di questo tipo, quadri di pittori importanti, come ci ha detto.
Non è vero che oggi non c'è più una committenza artistica di qualità da parte della Chiesa. Sono cambiati ovviamente sia gli obiettivi che i contesti. Innanzitutto, mentre prima il Papa operava nella città di Roma, nel centro storico di Roma e in un determinato ambito, il suo intervento era molto più visibile e molto più apprezzabile immediatamente. E ora invece naturalmente la committenza ecclesiastica si rivolge al mondo intero, è molto più variata, è molto più sparsa nel mondo e quindi diventa forse pure più difficile averla immediatamente sott'occhio e sotto controllo come era in quella nel centro storico di Roma. Ma soprattutto sono cambiati i linguaggi artistici, nessuno più si sogna sognerebbe di ritrarre un papa come aveva fatto Bernini o come aveva fatto Velázquez o come ha fatto il Baciccio nel meraviglioso ritratto di Clemente Nono Rospigliosi, che abbiamo esposto in mostra, che non a caso è uno dei più bei ritratti del Seicento. Il linguaggio è altro, l'arte ha ricercato altre forme, che sono gli astrattismi, sono gli espressionismi, sono forme non così immediatamente percepibili dal grande pubblico o apprezzabili dal grande pubblico. Però proprio per questo noi, a sottolineare il fatto che la committenza non si è interrotta, abbiamo voluto concludere la mostra con alcune opere interessantissime. Intanto la grande committenza dell'aula Vaticano, che si chiama normalmente Nervi dal nome dell'ingegnere che l'ha progettata e che fu fortemente voluta da Papa Paolo VI Montini, e a questo scopo abbiamo esposto tra l'altro delle commoventi fotografie del Papa in visita al cantiere con gli operai o a colloquio con l'ingegner Nervi. E poi sempre per l'aula Nervi in Vaticano un'opera altrettanto commovente che fu fatta dallo scultore Pericle Fazzini, che come sappiamo ha fatto il grande bassorilievo con l'elevazione di Cristo nel fondale interno dell'aula Nervi. Una commovente opera, dicevo, perché è un sedile, una sedia, un seggio quasi di un rigore, di una semplicità paleocristiana, che lo scultore scolpì nel polisterolo che usava come materiale per fare i bozzetti, per permettere a Paolo VI, che lo veniva a visitare nel suo atelier, nel suo studio, mentre preparava i bozzetti per l'opera, per permettere al pontefice di sedersi. Ecco, questo omaggio che l'artista fa al pontefice è estremamente significativo, secondo me, della comunanza e del rapporto strettissimo che c'è stato anche alla fine del Novecento tra il pontificato romano e l'arte.
Professore, so che ci ha anche detto che tra i materiali in mostra è presente anche una selezione di opere recuperate dalle forze dell'ordine e sottratte al mercato clandestino. Qual è l'importanza che noi italiani diamo al nostro patrimonio a questo punto?
Questa è una bellissima domanda e forse bisogna rispondere con un po' di cattiveria.
Sì, devo
dire che gliene diamo troppo poca. Io sono stato a lungo funzionario, servitore dello Stato, funzionario dell'amministrazione dei beni culturali, e ho fatto, devo dire, una carriera bella. Sono andato in pensione da direttore generale per il paesaggio, le belle arti, l'arte e l'architettura contemporanea, cioè il nucleo portante forse del nostro patrimonio. Io dico sempre, un po' scherzando, che sono stato pagato per fare quello che avrei pagato io per fare, perché essere a contatto, lavorare con il nostro patrimonio storico e artistico è una fortuna inaudita, perché ovviamente l'Italia non possiede il 50-60% del patrimonio mondiale, come dicono delle inesistenti statistiche dell'UNESCO o le persone poco colte, ma sicuramente ha un patrimonio storico-artistico fondamentale, soprattutto stratificato e ininterrottamente dalla più remota antichità fino ai giorni nostri, e mai interrotto il filo conduttore, la continua evoluzione di questo patrimonio artistico. Questo patrimonio è immenso. È immenso, e noi abbiamo fortunatamente un sistema della tutela dello Stato, rappresentato dalle soprintendenze statali, capillarmente diffuso su tutto il territorio, così come sono, che ne so, le parrocchie, per esempio, o le stazioni dei carabinieri. In tutto il territorio italiano ci sono le soprintendenze divise nei vari settori che tutelano differenti tipi di patrimonio: quello archeologico, il patrimonio storico-artistico, l'architettonico, l'archivistico e il bibliotecario. È un lavoro immenso, per un patrimonio immenso, e un patrimonio diffuso su tutto il territorio. Come dice sempre Antonio Paolucci, l'Italia è un museo all'aperto. Noi abbiamo in ogni piccolo centro italiano un capolavoro assoluto, e questa è la nostra specificità. Per far fronte alla tutela, alla conservazione, alla protezione, allo studio, e chi più ne mette di questo immenso patrimonio, servono risorse infinite, che purtroppo vanno sempre più scemando, sempre più scemando. Quando si fanno dei tagli drastici nei finanziamenti pubblici, purtroppo i tagli colpiscono molto spesso, quasi sempre, anche la cultura. Io, ridendo ma non tanto, dico che, anche alla luce delle mie esperienze internazionali, che l'Italia è famosa nel mondo non certo per la qualità dei suoi aeroporti o le sue autostrade o altre cose, forse per alcuni prodotti dell'ingegno, per la moda, per le automobili, ma è soprattutto famosa nel mondo per la sua cultura. Dovunque tu vada, nel paese più sperduto del mondo, ti citano sicuramente Leonardo, Raffaello, Michelangelo, Bernini e questi artisti e queste personalità, che hanno fatto la riconoscibilità dell'Italia e fanno sì che l'Italia abbia un quid in particolare in più rispetto al resto del mondo. Allora, da parte di chi ci governa, da parte dei nostri politici, dovrebbe esserci una molto maggiore attenzione al nostro patrimonio culturale. Io vorrei che i ministri dei beni culturali fossero sempre scelti tra le persone di maggiore spicco nella cultura del paese e che maggiormente avessero a cuore la situazione del nostro patrimonio.
Professore, in una parola, una, qual è l'eredità spirituale che lasciano i protagonisti della mostra?
L'eredità spirituale è continuate, andate avanti. La cultura non si ferma mai, l'arte è uno dei modi migliori per esprimere e manifestare la cultura. Tiriamo avanti.
Amici, purtroppo il tempo a nostra disposizione finisce qui. Vi ricordo che fino a gennaio la mostra a Castel Sant'Angelo vi aspetta per visitare i papi della memoria. Grazie professor Mario Lolli Ghetti per essere stato con noi. Buon lavoro e buoni giorni.
Grazie Chiara.